la rassegna stampa di Controradio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Stefano Fabbri, questa è la nostra puntata del sabato della rassegna stampa di oggi, sabato 15 gennaio 2022. E daremo un'occhiata come ogni sabato ai quotidiani nazionali, almeno i più importanti, e forse anche cercheremo nelle pagine qualche cosa di più originale di quello che avete magari appena finito di ascoltare nei notiziari, soprattutto nel notiziario di Radio Popolare che è andato in onda poco fa. Le notizie diciamo ci sono e sono le stesse che avete probabilmente ascoltato, ma ci sono invece dei commenti e delle, come dire, letture di questi eventi che sono molto diverse tra di loro e molto particolari. Innanzitutto una novità che già un po' si profilava nei giorni scorsi, ma oggi forse ne abbiamo proprio la prova provata, e cioè forse per la prima volta dopo tanto tempo i giornali quotidiani non aprono con, cioè non è il loro titolo principale quello della situazione pandemica, ma è quello della corsa al Quirinale. Sono due argomenti che si sono contesi il primato delle pagine nelle scorse settimane, ma ora praticamente a una settimana, poco più, dall'inizio delle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica, il primato se lo aggiudica appunto la corsa al Quirinale. Repubblica è forse il quotidiano che più di altri dedica pagine alla vicenda. Il titolo è Prigionieri di Berlusconi. Infatti la novità che avete già ascoltato e che per chi non l'avesse fatto la ripetiamo oggi: ieri in un vertice a Roma dei partiti del centrodestra con il fondatore del centrodestra, cioè con Silvio Berlusconi, è stato chiesto allo stesso Berlusconi di sciogliere la riserva per candidarsi al Quirinale. Una decisione abbastanza sofferta, un parto abbastanza doloroso, abbastanza complesso, questo tipo di decisione, di cui danno conto appunto i quotidiani, e infatti Repubblica ha un titolo particolare perché dice Prigionieri di Berlusconi, e il riferimento è ovviamente agli alleati di Forza Italia, segnatamente alla Lega e a Fratelli d'Italia. Vertice del centro destra, da Salvini a Meloni, via libera alla candidatura del Cavaliere, se ai numeri sciolga la riserva. Come vedete c'è sempre, come dire, un po' una specie di gioco di melina, insomma, per capire chi è che deve fare la prima mossa, cioè tu vedi se hai numeri, poi altrimenti eventualmente ti candidi, se no rinuncia. Questo sarebbe il sottotitolo, diciamo, della frase che abbiamo appena letto. Ma gli alleati temono, infatti, questo dice Repubblica, che il patto vada in frantumi in caso di flop. Poi ci sono le posizioni ovviamente del PD, con Letta che dice no ai capi politici candidati, e Conte per i 5 Stelle che dice opzione irricevibile. C'è però una lettura che è abbastanza diciamo trasversale, poi la vedremo anche su altri quotidiani, anche da parte degli analisti e dei retroscenisti dei giornali, per cui alla fine è inutile un po' prendersela con Berlusconi, un po' come sparare sulla Croce Rossa, così come fa, poi lo vedremo dopo, Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, visto, l'abbiamo citato, titola Berlusconi alla prova dei voti, il centrodestra lo candida, sciolga la riserva se ai numeri, e poi c'è il no da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Però torniamo su Repubblica, perché appunto l'analisi che fa Stefano Cappellini è interessante. Dice: il ritorno dei vassalli, troppo facile prendersela con Silvio Berlusconi, la cui irresponsabilità è stata parzialmente rimossa solo grazie alla sua sostanziale assenza dalla scena politica degli ultimi anni. Parliamo invece di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che gli hanno appena concesso di continuare ufficialmente la sua surreale campagna presidenziale. Questa è la chiave di lettura che Repubblica diciamo dà di questa nuova mossa, cioè quella della richiesta di sciogliere la riserva. Tutto sommato dice la responsabilità di questa prosecuzione di questa Quirinaleide in salsa berlusconiana è tutta da attribuire ai suoi alleati. E tra l'altro c'è una bellissima vignetta di Altan oggi in in prima pagina di Repubblica. Per il Quirinale si vede un grande elettore che nell'atto di deporre la scheda nell'urna, nella cosiddetta insalatiera, quella che ormai siamo abituati a vedere da decenni e forse non vedremo più, almeno in questa occasione, per raccogliere le schede votate. Per il Quirinale non si conteggeranno i voti dei deputati asintomatici, ed è un po' uno scherzo, una battuta anche rispetto alla polemica che poi vedremo dopo sul conteggio dei casi del virus. Sempre su Repubblica, tra l'altro, lo segnalo perché è interessante, le prime due pagine dello sfoglio, cioè proprio la pagina 2 e pagina 3, dedicano molto spazio alla vicenda del Quirinale, e ci sono due aspetti. Uno, che è quello degli alleati che, appunto, come avete sentito, temono di pagare caro il flop eventuale di Berlusconi, con Toti, che diciamo così è uno degli esponenti dei neocentrista, che dice il leader di Forza Italia farà un passo indietro, questa è la sua previsione, se non ci saranno le possibilità, e poi c'è la verifica che è affidata a un comitato di parlamentari, cioè il conteggio, quasi non ci si fidasse, e forse è così, del pallottoliere che Berlusconi ha messo in piedi insieme a Vittorio Sgarbi per far i conti, diciamo così, per capire quanti voti potrebbe raccogliere. C'è poi, sempre su Repubblica, un pezzo molto interessante di Giovanna Casadio, perché è un'intervista a Emma Bonino. Emma Bonino, se ne è parlato spesso in questi giorni, soprattutto riguardo alla richiesta che è venuta da più parti di una candidata donna per il Quirinale. Emma Bonino lo è stata, ma in questa intervista dice il mio tempo è passato, non sarò certo io. Parla in generale Emma Bonino, come ricorderete, è stata, come dire, anche al copyright di una frase abbastanza celebre, siccome tutti la osannavano al tempo in cui è stata commissario europeo ed è stata ministro, poi però i risultati, diciamo, elettorali che con i radicali aveva raccolto erano sempre scarsi. È diventata famosa per la sua frase applauditeci di meno e votateci di più, e lei oggi parla anche della possibilità di Draghi al Colle, e dice Draghi faccia l'ennesimo servizio al paese e rimanga a fare il premier a Palazzo Chigi, che è un po' quello che molte formazioni, anche minori, dal punto di vista della consistenza numerica in Parlamento, stanno cercando di sostenere, anche perché temono che un'uscita di scena da Palazzo Chigi di Draghi possa aprire la strada a elezioni anticipate con nuove regole anche per quanto riguarda la composizione dei due rami del Parlamento, e quindi avere un numero ridotto di parlamentari che taglierebbe fuori molti degli attuali onorevoli e senatori. Poi parla appunto di questa ipotesi di una donna al Quirinale, gli viene domandato ma lei si è sfilata dalla sfida dopo essere stata la prima donna candidata al Quirinale, e risponde Emma Bonino: ringrazio tutti quelli che pensano a me, da Saviano a Calenda, a tutti i militanti che mi scrivono, ma credo proprio che il mio momento fosse anni fa ed ora è passato. Io mi candiderai pubblicamente, penso che altri lo potrebbero fare oggi. Quando dice altri, probabilmente pensa a altre, cioè altre donne che possono maturare questa scelta. Il Corriere della Sera, che prima abbiamo citato e di cui abbiamo letto l'apertura della prima pagina, riserva alla vicenda tre pezzi di approfondimento che sono richiamati in prima pagina e sono molto interessanti. La prima è un'analisi di Massimo Franco, che è il notista politico del Corriere della Sera, e dice quella di chiedere a Berlusconi di sciogliere la sua riserva è una mossa che rivela l'impotenza dei partiti. Bisogna ammettere, dice Franco, che Silvio Berlusconi ha almeno un merito: avere svelato l'indecisione, se non l'impotenza, dei partiti. E Massimo Franco parla ovviamente non soltanto dei partiti di centrodestra, ma di tutto l'arco parlamentare, che sembra abbastanza incerto sul da farsi. Si è potuto infilare, torna a parlare di Berlusconi, nell'immobilismo degli altri, imponendosi come possibile candidato. La benedizione ricevuta ieri dal centrodestra con la richiesta di sciogliere la riserva, fin qui mantenuta, è un passaggio atteso, benché irrituale. Sempre in prima pagina c'è un'analisi interessante di Francesco Verderami, altro retroscenista, su due degli uomini più vicini a Berlusconi, cioè Gianni Letta e Fedele Confalonieri. Il primo molto cauto, anzi tendenzialmente non particolarmente favorevole all'ingresso nella lizza del Quirinale del Cavaliere, e il secondo, Confalonieri, che invece, come i più anziani ricorderanno, essere stato allora uno delle persone più scettiche sulla discesa in campo nel 94 di Berlusconi, che invece oggi lo sostiene e vede per Berlusconi anche la possibilità di qualche successo nella elezione al Presidente della Repubblica. Verderami dice: Fedele Confalonieri e Gianni Letta, come lo Yin e Yang, rappresentano le due diverse anime del berlusconismo, che è impossibile dividere nonostante abbiano visioni quasi sempre contrapposte. E sempre per la prima pagina Gramellini, come dicevo prima, spara un po' sulla Croce Rossa, nel senso che insiste sugli aspetti, diciamo, abbastanza discutibili di questa candidatura inespressa per ora, almeno formalmente, ma nei fatti c'è, di Berlusconi. Dice: gli hanno chiesto di sciogliere in senso positivo la riserva qui mantenuta. Dice: in effetti, scrive Gramellini, finora Berlusconi è stato sempre molto riservato sull'argomento. Se si escludono quelle 300 o 400 telefonate sue e di Sgarbi ai grandi elettori degli altri partiti, e quelle 300 o 400 dichiarazioni in cui si descrive e si fa descrivere come una via di mezzo tra Churchill e Babbo Natale. Anche nelle pagine interne, la pagina 2 e la pagina 3 sono dedicate a del Corriere, sono dedicate al, così come ha fatto Repubblica, alla corsa per il Quirinale e soprattutto a questa caduta del canape, diciamo così, per quanto riguarda, per dirla in termini palieschi, insomma i senesi sanno di che cosa si parla, e non solo loro, che dà un po' il via anche alla fine dei minuetti e comincia invece effettivamente si comincia a pestare, diciamo così, la terra, insomma, della corsa che separa dal 24 gennaio al momento in cui sarà eletto, separa, diciamo, la successione al Quirinale. La Stampa titola: Berlusconi lancia la sfida al Colle, Salvini e Meloni via libera alla candidatura, ma ora si contano i voti. E c'è un interessante notazione di Federico Geremicca, che è un analista, un articolista, un retroscenista, non so a quale altra definizione dare, ma insomma è una delle firme più importanti della Stampa, e già in passato, quando era molto molto giovane, dirigente del Partito Comunista, che dice: la partita in difesa del centrosinistra è, diciamo, l'altra parte dello specchio. Non parla ovviamente del centrodestra e dei suoi guai affrontati appunto ieri a Villa Grande, la residenza romana di Berlusconi, ma parla invece dell'altra componente parlamentare, cioè quella del centrosinistra, che appunto gli sembra estremamente immobile. Se dovessimo raccontarla come una partita di calcio, scrive Geremicca, diremmo che la tattica scelta dal centrosinistra è ormai definita e per ora non cambia, cioè quella appunto dell'attesa. Sempre la pagina 2 e 3 della Stampa, titolone: Berlusconi scalata al Quirinale, con una preoccupazione che non è soltanto sua, come abbiamo visto anche da altri giornali, ma Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, è una di queste tante sigle nate dalla implosione a catena e a tempi ritardati, diciamo, che c'è stata nel centrodestra negli ultimi anni, dice: se Silvio non ce la farà, sarà una sconfitta per tutti. E un altro retroscena interessante di Lario Lombardo è quella che riguarda appunto Gianni Letta, che ha avuto un atteggiamento un po' particolare, perché, diciamo così, è quello che sembra tirare indietro rispetto alla corsa di Berlusconi al Quirinale, che ieri si è incontrato con il capo di gabinetto di Draghi. Prima del vertice, colloquio di un'ora tra l'uomo di fiducia del fondatore di Forza Italia, cioè Gianni Letta, e il capo gabinetto di Draghi, i sospetti nelle file azzurre sulle mosse del fedelissimo per sostenere la candidatura del Premier o trattare per sé. E questo potrebbe essere una chiave di lettura molto interessante, cioè ancora nessun quotidiano mi sembra la espliciti in maniera seria, ma il fatto di poter mettere sul tavolo la propria candidatura per il Quirinale sapendo che poi magari non avrà nessun esito positivo, ma per poter poi trattare meglio quale sarà la successione a Palazzo Chigi e magari sostenere un candidato del centrodestra che possa essere digeribile alla maggioranza ampia che attualmente sostiene il governo di Draghi, potrebbe essere uno scenario possibile. Sembra un po' arzigogolato, ma nella politica spesso i giochi sono fatti anche di rinterzi e non di colpi diretti, e questo può essere forse uno scenario possibile, ma lo vedremo soltanto dopo. A pagina 5 sempre della Stampa c'è poi un'interessante analisi di Annalisa Cuzzocrea, e cioè l'ora dei sospetti tra i componenti della maggioranza, dove i leader si parlano, dice, ma non si fidano l'uno dell'altro. Il centro-sinistra spera nel grande bluff. Due strade ci sono se tramontasse l'ipotesi di Berlusconi o Draghi o un secondo mandato a Mattarella, che è sempre una delle opzioni che in qualche modo resta sullo sfondo, nonostante il diniego di Mattarella a voler essere nuovamente candidato. E sempre sulla Stampa un interessante, divertente anche articolo di Fabio Martini, che è una delle firme più brillanti di questo giornale, Sua Maestà il Franco Tiratore, ed è una bellissima carrellata di come i franchi tiratori, cioè coloro i quali dicono di votare per un candidato poi nel segreto dell'urna si comportano diversamente, come è stata efficace o non efficace durante tutte le elezioni per il Presidente della Repubblica, da quando appunto la Repubblica è nata. Ci sono, e li guardiamo molto rapidamente, una serie poi di altri accenni alla vicenda del Quirinale. La Nazione, c'è un articolo di Vespa, che come sapete è un artista politico, oltre ad essere un anchorman televisivo del gruppo QN di cui fa parte La Nazione, dice, se il piano B del Cavaliere fosse Draghi, Vespa non dimentica che Berlusconi ha sempre rivendicato in qualche modo la primogenitura della scelta di Draghi, così come quando lo propose alla BCE, eccetera, e dice, se fosse costretto alla rinuncia, il Cavaliere sarebbe il primo sponsor di Draghi al Quirinale, così almeno la pensa Vespa sulla Nazione, che titola Berlusconi candidato in stand-by. Concludiamo rapidissimamente questa parte dedicata alla corsa per il Quirinale dando un'occhiata anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che come sapete è uno dei quotidiani più in maniera forte hanno sempre avversato la figura di Berlusconi. Scrive Travaglio, quando il primo dicembre uscimmo con la copertina no al garante della prostituzione, lanciammo la petizione contro Berlusconi, anzi B punto come lo chiama lui, non lo nomina mai direttamente, al Quirinale i tromboni dei giornaloni, quelli che la sanno sempre lunga, ridacchiavano, figuriamoci se B sarà candidato al Colle, è solo una butade per poi ritirarsi e fare il kingmaker di Draghi, ma il Fatto risuscita il suo cadavere perché non può fare a meno di lui, figuriamoci. E lo stesso anche Libero si occupa in prima pagina della vicenda Quirinale, Silvio c'è, parentesi, i voti forse, abbastanza scettico il pezzo di Alessandro Sallusti, che dice quello che sta facendo Berlusconi è come giocarsi tutto su un colore rosso o nero sul tavolo verde, o raddoppi e vai al Quirinale o perdi tutta la posta, nel senso che una sconfitta comporterebbe quasi automaticamente un'uscita di scena e forse anche la dissoluzione del centrodestra. Il Manifesto, e siamo veramente a chiudere, titolo Povera Patria, con la foto di Berlusconi, Salvini e Meloni. Mentre invece l'Avvenire è l'unico giornale che apre sul virus con un titolo Signore in giallo, ma questo lo vediamo dopo nella seconda parte di questa nostra rassegna stampa. Tra pochi minuti.
La rassegna stampa di Controradio.
Alla seconda parte di questa nostra rassegna stampa, abbiamo parlato finora della corsa al Quirinale, invertendo un po' le gerarchie, come dicevamo, che di solito distinguono la lettura, lo sfoglio dei giornali, l'hanno almeno contraddistinta finora con il primo piano dedicato al virus, che invece questa volta scende, come si dice, di gerarchia, in qualche modo nell'impaginazione dei giornali. Vi do una curiosità, pensate che sostanzialmente oggi del virus, a parte i richiami di prima pagina, che ci sono ovviamente perché il tema è tutt'altro che tramontato, ma di solito sta dalla pagina 7 alla pagina 10, addirittura alla pagina 12 dei giornali, che sta a significare che non che la cosa, appunto, come dicevo, sia tramontata, ma che c'è sempre qualche elemento in più invece dell'attualità che lo sostituisce. In questo caso era la vicenda del Quirinale, che ci terrà compagnia ancora per parecchio tempo. Parliamo invece, appunto, della pandemia. Sulla pandemia ci sono una serie di elementi che praticamente ci fanno riflettere anche su quello che è il momento che stiamo vivendo, e cioè quella che sembra, come dicono i bravi, gli esperti, insomma, il plateau di questa seconda ondata, perché pare che i contagi siano sempre molto alti, questi numeri sui quali poi diremo qualche cosa per quanto riguarda anche l'incrocio con la polemica anche, diciamo, istituzionale e politica. I numeri, si diceva, rimangono molto alti, ma danno, secondo gli esperti, alcuni indicatori per cui dovremmo essere vicini a quello che viene sempre definita come punta dell'ondata, per poi assestarsi. Il Corriere della Sera ha una doppia pagina proprio su questi aspetti. Dice però: secondo gli esperti, i dati quotidiani sono indispensabili per monitorare trend e varianti. Il record di vittime che c'è stato ieri è stato di 360, la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione. Poi una pagina di analisi soprattutto su che cosa? Su quello che è stato un po' il ragionamento fatto in questi giorni, cioè la richiesta da parte delle regioni, ma non solo, di cambiare i criteri per la compilazione del bollettino che ogni giorno praticamente viene diffuso riguardo al numero dei casi, il numero dei decessi, il numero dei ricoverati, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, e che addirittura si ipotizzava di far diventare settimanale, da una parte per avere un quadro più preciso e più stabile settimana per settimana di quello che è accaduto, dall'altra non è un segreto anche per evitare, diciamo, quello che sembrerebbe ormai una specie di bombardamento angosciante, che però sostengono gli esperti in qualche modo invece può servire anche per continuare a non far abbassare la guardia. Il bollettino, scrive il Corriere, resta invariato e il comitato tecnico scientifico dice anche gli asintomatici sono da conteggiare nei casi. Poi c'è anche un po' di polemica su un'altra scelta, e cioè quella che era stata richiesta, cioè che i ricoverati per Covid, quindi in seguito all'aggravamento del proprio stato di salute per aver contratto il virus, siano conteggiati in modo diverso da coloro i quali hanno magari altre patologie e poi viene loro riscontrata la positività al Covid una volta ricoverati in ospedale. Tanto per dirla semplicemente, è come se io mi rompo, speriamo di no, una gamba, mi portano all'ospedale, poi scoprono che sono positivo e io vengo conteggiato, diciamo, come un malato Covid. E questo può essere vero per quanto riguarda alcuni aspetti, diciamo, di carattere statistico, epidemiologico, ma non cambia molto per quanto riguarda l'impatto sugli ospedali, che poi devono comunque fare i conti con una persona, diciamo, che ha un altro tipo di patologia, ma che deve essere trattato per gli aspetti almeno di prevenzione, di cercare di evitare il contagio, come una persona affetta da Covid. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, in questo caso siciliano, che comunque è contrario invece a dare un bollettino solo settimanale, dice che i ricoveri per Covid siano distinti dai pazienti trovati positivi in reparto, e questo aiuta a fare chiarezza. La distinzione, però, ovviamente, come specifica siciliano, è una distinzione di carattere numerico e non dal punto di vista operativo, perché poi purtroppo vanno trattati come persone che appunto sono affette da Covid in quel momento. La stampa si occupa anche in questo caso della pandemia con un scusate che lo ritrovo, perché non è facilissimo destreggiarsi dentro le pagine, ormai siamo tutti abituati a sfogliarle elettronicamente, queste invece sono di vera carta, ve lo posso assicurare. Appunto si occupa sempre di questo problema dei conteggi, con un titolo: nessuno sconto, il governo frena le regioni che chiedevano nuove regole per allentare la stretta, bisognerà aspettare ancora un mese, possibile esenzione della quarantena per i lavoratori dei servizi essenziali. E poi scrive: 1000 morti in 3 giorni, ma la pandemia rallenta e il picco potrebbe essere già in prossima settimana. Sempre a cavallo tra la questione Covid e la questione, diciamo, internazionale, c'è un'altra doppia pagina, ma questa la vediamo dopo perché è interessante, perché riguarda i rapporti tra Spagna e Italia alla luce del Covid. Repubblica si occupa anche in questo caso ovviamente della pandemia, lo dicevo prima, forse è il giornale che ha l'argomento pandemia un pochino più avanti, diciamo, con le pagine, cioè meno nella seconda pagina, nella seconda parte del giornale, e dà uno sguardo che può essere interessante, perché non parla soltanto di vaccini, eccetera. Lo vedremo anche dopo, qui c'è un accenno di carattere internazionale, ma non vi svelo niente adesso. Titola però Repubblica, a proposito del virus: Omicron in Italia è all'81%, e il CTS dice il bollettino non si tocca. Poi c'è una specie di vademecum: avere il virus senza saperlo, cosa rischia chi si vaccina. E poi ancora una intervista, anzi un dato interessante, perché è un'analisi su cosa accade in Israele per quanto riguarda il vaccino ai bambini. È abbastanza veloce, dicevo, questo sfoglio per quanto riguarda le questioni del Covid. L'Avvenire, ripeto, l'ho detto prima, è l'unico giornale che dà un titolo in apertura sulla pandemia. Signore in giallo è il titolo abbastanza creativo di Avvenire, e si riferisce alle regioni, cioè Lombardia e Sicilia, che non cambiano colore nonostante i casi abbastanza alti come numero. La Campania invece sì, ora salgono i decessi, 360, la variante variante Omicron, come abbiamo visto poco fa da Repubblica, nell'80% dei casi, il CTS dice no alle regioni, non cambi il resoconto. Io però scorcerei abbastanza questa vicenda sul già la lettura su questi aspetti del Covid per aprire una pagina che è quella che penso interessi un po' tutti, almeno lo vedo da come la notizia della sua morte ha scosso le persone, anche quelle più lontane dalla politica, cioè cosa scrivono oggi i giornali su Sassoli, David Sassoli, il cui funerale si è svolto ieri. Il presidente del Parlamento europeo è stato un lungo addio quello nei suoi confronti, che ormai dura dall'inizio della settimana e che si è concluso venerdì, con i funerali di Stato, che sono stati funerali, diciamo così, di Stato da un punto di vista della formalità, degli aspetti organizzativi, delle presenze, eccetera, ma forse è difficile pensare a altri funerali di Stato che siano stati così sentiti in maniera forte, diciamo, dai cittadini comuni, insomma, non soltanto dall'establishment, non soltanto da coloro i quali si sono occupati, come David Sassoli, di politica per parecchio tempo. Repubblica, appunto, da una pagina intera, ma non è l'unico giornale che lo fa, si sofferma sulle parole dette dalla moglie e dai figli davanti alla bara di Sassoli. Caro papà, grazie a te non alzeremo mai muri. L'addio dei figli a Sassoli, leader italiani e europei, per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento UE, il discorso del primogenito e l'omelia del cardinale Zuppi, che è stato un suo compagno di banco, insomma, al liceo, e Zuppi lo ha definito, il cardinale di Bologna, un uomo di tutti. Anche il Corriere della Sera pubblica, ha una pagina molto ampia su Sassoli. Questo uomo di tutti è un po' il leitmotiv che si vede in tutti i titoli, e poi c'è un ritratto, diciamo così, o meglio un'analisi delle parole pronunciate dalla moglie e dai figli, nella voce rotta di moglie e figli, quell'amore che si moltiplica, e ci sono appunto i punti salienti delle parole che sono state dette a Santa Maria degli Angeli. C'è poi la Stampa che affida, e qui forse qualche cosa da dire me lo dovrete consentire, affida anche alcune firme importanti del proprio giornale, non solo la cronaca ma anche le riflessioni che ci sono state sulla figura di Sassoli, su ciò che ha voluto significare. In questo caso, mi scusate, eccolo qua. David, l'ultimo abbraccio, una pagina doppia con molte foto. Tra l'altro sulle foto c'è anche qualche polemica, poi la vedremo. C'è in particolare un articolo di Gianni Riotta che dice: quel dolore è composto come ai tempi del suo Kennedy. Ora, Riotta dice: è stato un funerale kennediano americano, con i leader, il presidente Mattarella, il premier Draghi, il presidente von der Leyen, eccetera. Ora, a dire la verità, ma me lo consentirete, a me sembra un giudizio molto provinciale quello espresso da Riotta, cioè sul fatto che sia io capisco che Riotta è stato per lungo tempo negli Stati Uniti, è un eccellente giornalista, eccetera, però obiettivamente, tanto, diciamo così, la similitudine con i funerali di Kennedy, o comunque, devo dire sinceramente, mi è sembrato invece più un funerale europeo, molto non provinciale tutt'altro, ma domestico, nel senso, un funerale in cui tutti, non soltanto l'establishment, ha potuto in qualche modo riconoscersi. Libero è invece il giornale che sulla vicenda di Sassoli, pur ovviamente omaggiandone la figura, riserva qualche qualche punzecchiatura. Ad esempio, dice lui, a proposito di fotografie, l'ultima della sinistra, il selfie con la bara, cattivo gusto al funerale di Sassoli, viene riprodotta una foto pubblicata sui social da Giuseppe Conte, si vede Conte di spalle fotografato mentre è davanti alla bara di Sassoli, sormontata dalla foto dell'ex del presidente del Parlamento Europeo, con la parola ciao David. E c'è poi un articolo, insomma, che fa capire che Conte non è l'unico a essere, diciamo, caduto in questa tentazione. E poi c'è anche qualche cosa, diciamo così, di più corposo, e cioè la verità sul modello David, o meglio, è un po' una voce in controcanto rispetto, diciamo così, alla beatificazione laica che è stata fatta del presidente del Parlamento Europeo da parte di Giuliano Zulin, e parla del modello David, cioè di quando lui è stato eletto alla presidenza del Parlamento Europeo. Dice: vi ricordate quando ci sono state le europee? Ricordiamo tutti il 34% raggiunto da Salvini, ma si preferì, racconta, ve la faccio breve, di scegliere i commissari europei non dentro l'alveo, diciamo così, almeno dell'Italia, non nell'alveo di quella parte politica, e in questo contesto fu eletto anche Davide Sassoli alla presidenza dell'Europarlamento. Poi scrive tuttavia Zulin, infatti mi sembra un pezzo un po' discutibile, il parlamentare PD ovviamente non è colpevole, ha solo beneficiato dell'accordo antileghista, e quindi, insomma, non si può parlare certo di un modello Sassoli in questo caso. Io direi che possiamo sospendere per qualche minuto, ci riposiamo, mi riposo anch'io, bevo un sorso d'acqua, me lo dovrete consentire, perché, insomma, nonostante il clima freddo, parlare, come si dice, asciuga, e poi ci risentiamo tra poco, perché c'è una pagina abbastanza interessante sia per quanto riguarda esteri e cronaca, molto diffusa, molto frammentata, ma le vedremo insieme.
La rassegna stampa di Controradio.
Eccoci di nuovo ancora Stefano Fabbri per l'ultima parte di questa rassegna stampa di Controradio del sabato mattina. Avevo annunciato un'ultima parte un pochino densa, cercheremo di farla velocemente stando nei nostri tempi. Avevamo sotto mano Libero prima, che ha un altro titolo che ci introduce a un argomento che trattiamo per qualche minuto. Altro che Palamara, decapitata la magistratura. È un titolo che può far sobbalzare, ma in realtà la motivazione è nella decisione del Consiglio di Stato di ieri, che ha annullato alcune delle nomine fatte dal Consiglio Superiore della Magistratura in alti livelli dei togati, e cioè sostanzialmente il presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio e il presidente aggiunto della Corte di Cassazione, che è Margherita Cassano, magistrato fiorentino. Penso sia tra l'altro la prima donna arrivata a livello così alto nella Corte di Cassazione. Il Consiglio di Stato ha deciso di annullare queste nomine. Ovviamente il Consiglio di Stato è un tipo di percorso, diciamo, di giustizia amministrativa che di solito si muove anche in base a ricorsi che, come sapete, ci sono. Normalmente c'è un dato abbastanza interessante, o meglio un commento, lo prenderei da il Corriere della Sera, firmato da Giovanni Bianconi, che è una delle firme migliori per quanto riguarda non soltanto le vicende di cronaca giudiziaria, ma anche per le vicende che riguardano diciamo le dinamiche spesso difficili da interpretare all'interno della magistratura. I vertici della Cassazione, nomine da rifare, altro schiaffo al CSM, titola il Corriere della Sera, Dice: c'è una frase contenuta nella sentenza con cui il Consiglio di Stato ha nuovamente bocciato una nomina fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura e che nomina quella del primo giudice d'Italia, che suona quasi canzonatoria, scrive Bianconi, e la riporta e dice: ferma l'esclusiva attribuzione al CSM del merito delle valutazioni, su cui non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale, la motivazione posta a fondamento della valutazione si manifesta gravemente lacunosa e irragionevole. Come dire che la decisione è insindacabile, spetta all'organo di autogoverno delle toghe, cioè al CSM, ma purtroppo è sbagliata e quindi va cancellata. Che è, diciamo, una delle cose più misteriose che esistano in Italia, ma diciamo così, ci siamo abituati. Penso che non finiremo di abituarci, ma non finiremo neanche di stupirci per vicende come quella della Cassazione. La parte invece di cronaca vera e propria è abbastanza densa, perché è abbastanza anche frammentata, lo dicevo prima. Molto ancora si parla dei casi di violenza o di tentata violenza a Milano durante la notte di Capodanno, tra l'altro con qualche variabile, perché non è l'unico caso, e cioè c'è anche il caso di una sedicenne che è stata violentata nel corso di una festa di Capodanno a Roma. Violenza a Roma, scrive il Corriere, nuovi indagati e i preparativi per fare anche altri festini. E sempre il Corriere della Sera, in prima pagina, ha una riflessione del questore di Milano, dice: cambieremo il modo di gestire la piazza, perché in effetti ciò che è emerso anche dalla vicenda delle violenze vere o tentate che siano, poco importa, durante la notte di Capodanno, è una presenza forse da riorganizzare delle forze dell'ordine. Ci sono poi ancora dei punti di cronaca che sono interessanti da approfondire anche sotto questo aspetto. La chat dei violentatori di Prima Valle, si parla di Roma, quella ci mette nei guai, nega tutto, e quindi sono chat che sono intercorse tra i protagonisti di questa vicenda e che paradossalmente rischiano di inchiodarli ulteriormente alle loro responsabilità. Poi ci sono anche altri elementi di cronaca interessanti, c'è la vicenda di questa bimba caduta dal balcone a Torino, una bambina di 3 anni. Il patrigno è stato fermato, c'è colpa mia, l'uomo, diciamo così, è accusato di omicidio volontario, ma si è per ora, diciamo, autoaccusato di non aver vigilato sostanzialmente in maniera corretta. E poi c'è una cosa che ci interessa abbastanza, perché è una cosa molto legata alla Toscana e alle nostre vicende. Sulla Nazione si riparla ancora di David Rossi, cioè del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato, lo ricorderete, dalla finestra del proprio ufficio, e la cui morte in qualche modo si intreccia con le vicende più difficili che l'Istituto di Credito ha affrontato durante l'inchiesta che l'ha riguardato alcuni anni fa. C'è la figlia della vedova del manager di Monte dei Paschi, che dice: caso Rossi, la verità di Carolina Orlandi, questo è il suo nome, la sua colpa, voleva andare dai magistrati. Come ricorderete, se avete seguito un po' i notiziari anche dei giorni scorsi, c'è stato un caso clamoroso, e cioè il fatto che non si riesce a capire una delle mail trovate sul computer di David Rossi che data potrebbe avere, perché sarebbe stata scritta, almeno finora lo si è ritenuto, esattamente il giorno stesso in cui Rossi si è suicidato. Era una mail indirizzata a Fabrizio Viola della banca, nella quale diceva: aiutatemi, questa volta mi suicido davvero. In realtà però, da un'analisi sul suo computer, è sembrata diciamo essere prodotta il giorno successivo. Però saranno adesso i periti, lo dice La Nazione, che è appunto riporta il pezzo che prima vi citavo a proposito delle dichiarazioni della figlia della compagna di David Rossi. Saranno i periti a dire quello che accade. Sempre ancora sulla cronaca, sempre la Nazione, nella stessa pagina, ha un articolo su Nogarin, l'ex sindaco di Livorno rinviato a processo. La stessa notizia con tutti gli approfondimenti la trovate anche sul sito controradio.it. una notizia di ieri, una decisione che era in qualche modo attesa. E poi c'è una notizia, più che una notizia è una specie di memento, e va in qualche modo tenuto presente, che è La Stampa in prima pagina. E La Stampa in prima pagina ha un articolo di Francesca Paci, comincia nella prima, poi gira ovviamente all'interno, ed è il compleanno di Giulio Regeni. Caro Giulio, tanti auguri. Oggi Giulio Regeni compie 34 anni. Vedete che Francesca Paci ne scrive come se fosse ancora vivo. In un mondo, li compie in un mondo dove lui non c'è più, ma dove declinare la sua vita al presente è la battaglia finale per ottenere per lui e per tutti noi la verità e la giustizia. Parlare di Regeni ci fa parlare ovviamente anche di situazione internazionale e di ciò che accade intorno a noi. Ci sono molti argomenti, ma cerchiamo di vederli con la massima rapidità possibile. Vi tralascio la saga, seppure tragica e divertente allo stesso tempo, di Djokovic, che non so se i giornali non avranno stamani, ma la notizia è di stanotte, è stato nuovamente sottoposto a fermo in questa stop and go dal punto di vista diciamo giudiziario. Dimostra, diciamo così, la faccia più oscura, insomma, di uno sport molto seguito come il tennis, e anche la faccia molto complessa di un paese che sta esattamente dalla parte opposta del globo da dove ci troviamo noi, e che ha un sistema giudiziario che tutto sommato fa abbastanza, diciamo, quando parliamo del nostro, che sembra un po' particolare. Poi ci imbattiamo appunto in sistemi giudiziari come quello australiano e facciamo molta più fatica a capirlo, e sembra molto più arzigogolato e forse lo è di quanto non possa essere il nostro. Però invece, sempre sulle questioni, diciamo così, estere, ci sono sicuramente alcuni dati, forse riusciremo anche a vederne uno che riguarda l'Ucraina. C'è questa tensione che c'è tra Russia e Ucraina, e che potrebbe vedere, secondo le accuse degli Stati Uniti, la Russia aver sistemato ai confini con l'Ucraina non tanto truppe vere e proprie, ma una serie di, chiamiamoli, agenti provocatori in grado di realizzare, di concretizzare una situazione per cui l'intervento russo a quel punto lì sarebbe necessario. Vediamo se riusciamo a vederlo. Ma ci sono delle cose che prima avevo accennato anche parlando del virus, che forse ne sentiremo parlare anche nei prossimi giorni, che riguardano l'Europa sostanzialmente. Scrive Repubblica, il PNRR, che come sapete è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dotato di parecchi soldini, potrebbe cambiare e Bruxelles aspetta al varco il governo italiano. Cioè, è un servizio di Claudio Tito, che è il corrispondente da Bruxelles, e che potrebbe gettare qualche secchiata di acqua gelata sugli entusiasmi italiani per quanto riguarda l'arrivo di queste risorse. C'è una parola, scrive Tito, che da qualche settimana sta iniziando a circolare nei palazzi di Bruxelles, e cioè redeploiement, ridistribuzione, ed è riferita all'Italia, anzi al PNRR nel nostro paese, ossia al piano con il quale si impegnano le risorse del Recovery Fund. A cosa si riferisce? Alla possibilità, prevista formalmente, di rivedere i piani già presentati, approvati dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa. Insomma, un rischio che qualcuno dica: beh, scusate, abbiamo scherzato, non si è trattato della quantità di miliardi che avevamo previsto, e quindi dobbiamo rivedere queste stime, e quindi di conseguenza dovrete anche rivedere voi Italia il vostro i vostri programmi. Sempre su Repubblica ci sono altre cose molto interessanti da vedere per quanto riguarda gli esteri. Ve ne trovo una che è sicuramente di grande attualità, e cioè Fame e gelo, così muore l'Afghanistan. È un reportage di Pietro Del Re su questo paese a ormai qualche mese dalla presa di potere dei talebani. Vi segnalo peraltro, e non è carta stampata ma è televisione, i servizi sul TG2 che vengono fatti regolarmente, diciamo regolarmente, perché c'è un inviato molto in gamba, tra l'altro fiorentino, di origine, che sta seguendo tutta la vicenda afghana, e più o meno però il ritratto che viene fatto è lo stesso: i mercati sono pieni di cibo ma la gente non ha più soldi per comprarlo. Sei mesi dopo la conquista dei talebani anche Kabul ha un aspetto lugubre, con legioni sempre più nutrite di bambini che chiedono limosina e che lavorano trascinando pesanti fardelli o che improvvisandosi lustra scarpe sostano al gelo per intere giornate. Sono scenari molto simili a quelli che si vedono in diversi paesi dopo una guerra, ma lì diciamo così il dopoguerra forse in Afghanistan non c'è mai stato, o meglio c'è sempre stato fin dall'inizio della vicenda, diciamo di almeno tre decenni fa. La Stampa invece ci riporta ancora sugli aspetti internazionali, ma con una visione più vicina all'Italia, perché ha un articolo molto importante che sta su due pagine. Il Covid ha riunito l'Unione Europea, Italia e Spagna insieme per una ripresa giusta, ed è un'intervista al premier socialista spagnolo Pedro Sanchez su come il suo paese, in maniera molto analoga a quella che è accaduta in Italia, ha affrontato la crisi pandemica e come vuole in qualche modo uscirne sempre all'interno ovviamente dell'Unione Europea. E ancora la Stampa si occupa di quello che accennavo prima, e cioè la vicenda ucraina, della quale mi sa che ancora ne sentiremo parlare parecchio, e cioè invasione hacker, non soltanto diciamo così questo ammassamento di soldati di Mosca e di tecnici, soprattutto esperti di guerriglia urbana o comunque di agenti provocatori, così vengono definiti dagli Stati Uniti, al confine con l'Ucraina, ma anche una guerra di hacker nei confronti dei sistemi informatici dell'Ucraina. Poi vi tralascio, come dire, le cronache da Buckingham Palace sulle grane reali che in questo momento stanno affliggendo la regina Elisabetta e che riguardano sia il figlio, il principe Andrea, al quale sono stati, come dire, tolti i galloni anche dell'esercito per le vicende degli scandali nei quali è rimasto in qualche modo imbrigliato, scandali di carattere, diciamo così, di festini e cose del genere, e poi anche la saga di Boris Johnson e del suo party in giardino fatto quando, diciamo, mezza Inghilterra era sottoposta al lockdown, e soprattutto nei giorni in cui si celebravano i funerali del principe Filippo. Ma insomma, queste sono cose che riguardano, diciamo, l'Europa, per modo di dire, o meglio si riguardano il continente, ma ormai da un po' di tempo, da quando la scelta del Regno Unito è stata quella di non far più parte dell'Unione Europea, insomma li osserviamo un po' in maniera, sì, senza sottovalutarli, ma come potrebbero essere questioni, diciamo così, più legate al gossip. Uno sguardo ai giornali quotidiani fiorentini e toscani. Grande attenzione per quello che è accaduto che è accaduto in centro a Firenze, dove un tassista ha preso a pugni e calci una cliente. Scrive Emanuele Baldi oggi una sua riflessione sulla cronaca della Nazione di Firenze. In questo momento ci limitiamo a toccare con mano, per quanto riguarda questo episodio, un'esplosione di rabbia che in parte può essere figlia di un disagio profondo, diffuso e capillare. Dopo averlo fatto a condannare con forza tutto quello che per un motivo o per l'altro scavalca il dialogo civile e sfocia in violenza, si riferisce Baldi ovviamente alla situazione difficile che viene vissuta anche psicologicamente un po' da tutti, ma che non può essere certamente una scusante per quello che è accaduto. Anche il Corriere Fiorentino, follia in taxi, pugni e calci alla cliente, sempre una riflessione, o meglio alcuni dati e informazioni sulla vicenda di David Rossi, e un articolo di Zeffiro Ciuffoletti, storico e docente all'Università di Firenze, esperto in questioni di piccoli comuni e borghi, è un teorico, diciamo così, è un analista molto accurato del territorio, un piccolo caso globale, e parla ovviamente della vicenda della fabbrica di Marradi, di come questo caso andrebbe studiato, la fabbrica che chiude, un paese che rischia di accusare il colpo in maniera molto, molto pesante. È un'analisi interessante perché dice, siamo immersi da decenni in un processo di globalizzazione, scrive Ciuffoletti, di cui, a parte il protagonismo dei giovani no global, mossi da istinto ribelle più che da solide riflessioni, le classi dirigenti dei paesi occidentali non capirono le conseguenze, e una delle conseguenze è quello che sta accadendo a Marradi e che tocchiamo esattamente con mano. Repubblica, Firenze, anche in questo caso la tassista picchia il tassista picchia la cliente, è stato sospeso è stata sospesa la licenza, e questo è un po' il tema, diciamo così, comune a tutte le cronache fiorentine, che comunque non evitano di annunciare che la ruota panoramica, e questo, insomma, anche su questo trovate servizi sul nostro sito, resterà per altri 45 giorni. È piaciuta così tanto che il regalo di Natale e di fine anno, diciamo così, forse viene scartato anche in ritardo anche dopo le feste, e viene utilizzato. Quindi la ruota c'è, il tempo è bello. Che devo dirvi? Provate, io soffro di vertigini, non posso farlo, ma se a voi piace potete salirci sopra e vedere Firenze da un altro punto di vista. Bene, direi che abbiamo concluso, abbiamo cercato di dare il massimo, diciamo, spazio possibile a ciò che era possibile leggere, e ci sentiamo sabato prossimo. Io lascio la linea autoradio, questa volta a bordo dell'auto di Andrea Muzzi sale Fabio Canino, e poi all'immancabile Tony Topazio. A presto.